Parliamo di una sola fede, quando parliamo di una sola speranza, perché una in fondo è l'eredità che come credenti abbiamo ricevuto, non c'è problemi di spartizione, perché è così grande l'eredità di Dio che non la possiamo contenere, cioè non la possiamo prendere tutta quanta, quindi ce n'è per tutti, però ce n'è per tutti nella misura in cui comprendiamo che questa eredità è un'eredità che aggrega, che unisce, che armonizza le persone, perché nel momento in cui ce ne vogliamo ritagliare un pezzo per noi, il rischio è che la perdiamo. È strano, cioè quando la vogliamo creare con la nostra visione, col nostro modo di pensare, in realtà è come se volessimo portare la verità di Dio nel nostro territorio, nel nostro pensiero. Ma siccome la verità di Dio non viene nel nostro territorio, siamo noi che usciamo dal territorio della verità di Dio. Non so se è chiara la parabola. E tante volte noi nel tentativo di crearci una nostra verità usciamo da questo campo, da questa area neutrale dove nessuno di noi può avere il monopolio. Sapete, purtroppo viviamo in una logica dove ognuno vuole il monopolio. I copyright, il diritto di autore, questa è la logica di questo mondo. Questo è mio, no, questo l'hai copiato da me, questo l'ho scritto io, questo l'ho inventato io, questo l'ho pensato prima io di te, no, questo brano musicale tu l'hai copiato da me, mi devi pagare i danni, no, questa... Quanti invocano il diritto di autore? Ecco, però vi sembrerà strano, ma nel campo spirituale l'autore è uno solo. Qualcuno potrebbe entrare in crisi, io potrei entrare in crisi, non c'è piacere se non siamo autori noi, io mi accontento di essere una comparsa, ma siamo collaboratori del grande autore, di colui che sa veramente nel profondo, di colui che non giudica con apparenza, nell'apparenza, ma di colui che conosce ogni cosa, e io devo dire con grande difficoltà sto imparando a collaborare e a non cercare di consigliare a Dio quello che Lui deve fare, Lui deve pensare, Lui deve determinare, sto imparando a cercare di non consigliare a Dio quali Lui deve considerare figli, quali non deve considerare figli, questi sono buoni, questi sono cattivi, sto imparando, sapete, perché è una cosa insita nella nostra logica quella di fare l'elenco dei buoni e cattivi. E c'è chi si gloria di esserne buoni, c'è chi si gloria di esserne cattivi. E tutte e due le posizioni sono entrambe sbagliate, perché c'è chi dice, nessuno è cattivo come me. Ma non è vero. E c'è poi al contrario chi dice, nessuno è buono come me. Non è vero. È difficile avere un concetto sobrio di noi stessi, ma con l'aiuto di Dio ci riusciremo. E questa sera, così brevemente, perché credo che stiamo più vivendo questa dimensione della lode, della adorazione, e credo che lo Spirito Santo ci voglia insegnare a entrare in questa libertà in una maniera più grande, ecco, proprio arrivando a parlarci attraverso un linguaggio che significa finalmente qualcosa. Vi può sembrare strano, ma noi viviamo in un sistema di comunicazione dove quello che si esprime non significa quello che vuole esprimere. Ecco perché poi tanti sono confusi, ecco perché tanti poi non si raccapezzano più, ecco perché tanti poi si chiudono impauriti nel proprio mondo. Perché? Perché non si capisce bene. Non si capisce bene quello che l'altro, quello che il vicino, quello che l'amico, quello che il fratello ci vuole comunicare. Viviamo in un sistema dove, a dispetto della enorme massa di notizie, di comunicazioni, in realtà è come se abbiamo sempre più difficoltà ad ascoltarci, a comprenderci. E ne è prova, ne è la riprova i malintesi tremendi, le divergenze tremende, le difficoltà tremende che si creano pur avendo preso degli accordi tra di noi. Sembra che tutti assieme diciamo, Gianni, Davide, andiamo assieme, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare a Roma, come ci andiamo? Allora la paura di non arrivarci induce spesso a dire: vabbè, partiamo assieme, mettiamoci tutti nella stessa macchina. E tante volte questa macchina diventa una trappola, spesso, dove ci si chiude assieme per la paura di non arrivare. Ma spesso non arriviamo all'obiettivo, perché poi quando siamo chiusi in macchina, magari stiamo a parlare tra di noi, stiamo a guardarci in faccia e ci dimentichiamo di dove stavamo andando. Non so se vi capita mai. Dovete andare in un posto, cominciate poi a discutere di altre cose, a parlare, si creano nuove situazioni, no? E poi vi dimenticate che eravate partiti per una certa direzione, eravate partiti per arrivare in quel posto. E allora certamente noi abbiamo un grande obiettivo, ed è quello che sento questa sera. Dio ci vuole fare capire come essere più vicini per raggiungere questo obiettivo, come fare sì che il nostro contatto, la nostra comunicazione sia uno stimolo a raggiungere questo obiettivo, ma non sia una trappola invece, non sia una macchina che parte e non arriva. Dicevo, viviamo in un grande clima di confusione, siamo confusi, non capiamo in certi momenti. E vi sembrerà strano, ma quelli che non capiscono di più sono quelli più intelligenti. Ci sarebbe, sembrerebbe un paradosso, dici, ma come se sono più intelligenti dovrebbero capire di più. E questo invece è il problema, perché più superficiali siamo, più vediamo solamente l'aspetto esteriore delle cose, più i nostri giudizi sono molto superficiali e possiamo dire bianco, nero, possiamo dire A, possiamo dire B, possiamo dire una cosa, possiamo dire l'opposto di quella cosa, tante volte non ce ne rendiamo conto, possiamo ascoltare 10 persone che ci dicono 10 cose diverse e dire sì a tutti e 10, convinti che ci stanno dicendo tutti la verità. Beata la superficialità, direbbe qualcuno, ci fa vivere allegramente, ci fa vivere senza pensieri, senza problemi. Sì, ma io credo che la stoltezza è una delle caratteristiche che l'Ecclesiaste proprio indica nella logica del genere umano. C'è la stoltezza, la pazzia e la sapienza. Ecco, tutte e tre hanno i loro effetti positivi e negativi, i loro pro e i loro contro. Infatti l'Ecclesiaste si era dato a tutte e tre, si era data la stoltezza, si era data la pazzia e poi anche la sapienza. Certamente aveva detto che nella sapienza, dove c'è molta conoscenza, c'è molta sofferenza, era arrivato a queste conclusioni anche lui, però tutto sommato preferiva questo tipo di sofferenza, preferiva soffrire. Ed è bello perché in questo momento sembrerà strano, ma le persone più avvantaggiate, le persone più in prima linea sono le persone che sono state in crisi, le persone che hanno messo in discussione i loro equilibri, le persone che hanno perso le loro stampelle nel progetto di Dio sono quelle che si trovano più in grado realmente di poter capire il progetto di Dio. E questo è chiaro perché. Perché fino a che noi non abbiamo perso le nostre sicurezze, i nostri equilibri, saremo sempre noi a dire a Dio quello che deve fare. Ecco, sai, Dio, ma tu se fai quello che dico io, ci guadagni. Siamo dei consiglieri, pensiamo di coinvolgere Dio nei nostri progetti, perché i nostri progetti sono quelli giusti, sono perfetti. Ma quando andiamo in crisi, quando perdiamo la nostra capacità progettuale, quando realmente ci troviamo forse imbranati, forse incapaci, forse insicuri, forse deboli, quando non siamo più così certi, questo è un trampolino di lancio. Certamente Dio non ci vuole fare rimanere in questa situazione, ma è un trampolino di lancio per cominciare a comprendere meglio la guida di Dio nella nostra vita. È bello poter essere deboli, ma con qualcuno che ci dà la forza. Ecco perché tante persone non vogliono mai sentirsi deboli, perché hanno paura che quando saranno deboli, fragili, saranno distrutte. No, con Dio non è così. Se tu sei debole e fragile, puoi scoprire che la sua potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. È strano, è un binomio strano, debole e forte. Ma è qualcosa che bisogna sperimentare per comprendere. E dicevo, in questa confusione certamente Dio ci ha messo un obiettivo meraviglioso davanti, ed è un obiettivo che non possiamo raggiungere del tutto da soli. Cioè, come a dire, certamente la conversione è un atto di fede personale. Ognuno di noi in un momento della propria vita può aderire in una maniera consapevole e cosciente alla chiamata di Dio, credere a Gesù come Salvatore, ricevere questa vita nuova. Questo è un atto libero, di una volontà, ed è personale. Nessuno lo può fare al mio posto o al tuo posto. Sarebbe troppo comodo che noi potessimo scegliere per il destino degli altri. Dio ci chiama a intercedere, a pregare, ma la nostra preghiera non può piegare la volontà degli altri. Quindi questo è un limite, ma se questo limite fosse elevato sarebbe un sistema di preghiera tipo lavaggio di cervello, e non sarebbe da Dio. Dio stesso rispetta la tua volontà, rispetta i tuoi pensieri. Non viene come i sentimenti negativi, che le oppressioni, le ossessioni, che vengono lì e non ti chiedono permesso. No, vengono lì e sfondano la porta, ti distruggono. Lo Spirito Santo è un gentleman. Questa sera quando pregavamo, forse il desiderio di Dio, se fosse stato umano, sarebbe stato quello di rompere le porte di qualcuno di noi che proprio aveva difficoltà, e aspetta che ci entro con la forza, tanto io sono sicuro che farò un'opera buona dentro di lui. Ma Dio non può contraddire la sua natura di amore, non può vincere il male con il male, non può usare la violenza, non può usare un sistema di manipolazione, non può usare un sistema di costrizione, perché lui sa benissimo che è così. Crea dei robot, crea delle persone represse, ma non crea dei figlioli che lo amano. E Dio vuole ottenere questo risultato, vuole ottenere che ci innamoriamo di lui. Non vuole un esercito con tutte le divise, tutte i fregi, le medaglie, che dia un aspetto esterno di grande compattezza, di grande forza, e poi invece, se andiamo a vedere che cosa si pensa tra i vari caporali, sergenti, vi lascio solamente immaginare il clima di amore che ci può essere in un esercito. E dico l'esercito per non dire tutte le dinamiche di gruppo, in ospedale, all'università, in ufficio, in banca. Avete altri luoghi dove, in fabbrica, ci sono tanti luoghi di questo genere dove realmente possiamo trovare una logica, purtroppo, che non ci darà libertà. E allora dicevo, Dio ha un progetto meraviglioso per portarci in questa dimensione, e questo progetto passa anche attraverso un momento comunitario. Il cristianesimo non è si salvi chi può, ma è un cammino che abbiamo bisogno di imparare a vivere insieme agli altri. E come a dire, insieme agli altri possiamo abbracciare tutte le profondità dell'amore di Dio. Noi ne possiamo abbracciare una piccola parte, ma se impariamo a stare con il nostro fratello, con la nostra sorella, riusciremo ad abbracciarne una parte più grande. Ma per stare con il nostro fratello, con la nostra sorella, dobbiamo imparare a superare i nostri pregiudizi. Capite? È come se realmente, mi viene in mente come un grande albero. Sapete che ci sono quegli alberi grandissimi, tante volte che c'è una circonferenza enorme, e certamente se tu vai da solo ne abbracci un pezzettino. Per abbracciarlo tutto devi essere unito con le mani a tante altre persone. È una figura per comprendere, per afferrare, per percepire l'amore di Dio nella sua potenza. Abbiamo bisogno di abbracciarlo assieme. E nel mentre che abbracciamo l'amore di Dio, in realtà ci abbracciamo pure noi. Non è un abbraccio che viene distaccato da un legame di amore tra di noi. E questa è la meraviglia dell'amore di Dio. Sapete, ci sono tanti sistemi religiosi strani, tante filosofie orientali, in cui sembra che più si abbracci Dio e più invece uno si distacca dagli altri. Tante forme di pensiero, tanti sistemi orientali, in cui sembra che uno si abbraccia a Dio, però man mano che si abbraccia si distacca dagli altri, si isola, si allontana, si chiude in una torre di avorio. Ma il cristianesimo non è così. Man mano che noi abbracciamo Dio, stiamo abbracciando anche il suo corpo, la sua Chiesa. Stiamo abbracciando tutti quelli che hanno detto sì a Gesù. E solamente se noi comprendiamo questo, riusciremo a percepire la grandezza, la varietà, la multiformità dell'amore di Dio. Solamente se siamo disposti ad abbracciare anche il nostro fratello nel mentre che abbracciamo Dio. Ci sono molti che dicono: no, io solamente Dio, non voglio avere a che fare con gli altri, o tutt'al più voglio avere a che fare con gli altri, quelli che la pensano perfettamente come me, hanno la mia stessa dottrina, liturgia, modo di pensare. No, Dio ci sta chiamando in questo momento come Chiesa. Quando dico chiesa, dico realtà spirituale, no? Certo, ognuno pensa alla sua chiesa di origine, c'è chi pensa a chiesa cattolica, chi pensa a chiesa protestante, ortodossa, evangelica, battista, pentecostale, mennonita, non so, qualunque chiesa, qualunque denominazione, ma quando diciamo chiesa, diciamo tutte le persone che hanno ricevuto il capo della Chiesa, Cristo, nella loro vita. Questo è un momento in cui lo Spirito Santo sta cercando di portare queste persone ad abbracciarsi, a tenersi per mano. È un momento dove tutte le unità non umane stanno crollando. Basta vedere il nostro governo, ancora una volta, basta vedere tutte quelle nazioni che prima o poi, che sapete, ci sono dei posti dove l'unità è anche un fatto culturale, dice, bisogna essere uniti, però se non è un processo interiore, se non è una guarigione interiore, per quanto ci può essere una mentalità più aperta, anche nelle nazioni con una mentalità più aperta, l'irrazionalità, l'egoismo, il razzismo, tutti questi atteggiamenti sono lì alla porta e stanno fiorendo. Non basta abbracciare una mentalità progressista, non basta dire ma io sono moderno, ma io sono, per vincere quelle spinte negative che sono caratteristiche nella nostra mente, ci vuole una guarigione più profonda, ci vuole una guarigione interiore. E allora dicevo, io sento questa forte chiamata per ognuno di quelli che hanno compreso la grazia di Dio. Lo Spirito Santo sta chiamando a prendere il tuo fratello, la tua sorella per mano. Ma qui c'è qualche punto che voglio sottolineare prima di andare alla conclusione. Chi devi prendere per mano? Chi devi prendere per mano? Davide, aspetta, c'ha gli occhiali, a me quelli con gli occhiali non mi piacciono. Franca, no, Franca si mette i pantaloni, quindi non è possibile. Daniela, non è possibile, perché i primi nemici saranno quelli di casa propria, quindi lei è di casa mia. Virginia, non è possibile. Chi? A chi? Lo Spirito Santo ti sta dicendo di prendere la mano e di unire veramente questa forza spirituale, proprio perché la forza singola, il desiderio singolo, l'anelito singolo diventi un afflato, diventi veramente qualche cosa che cominci a determinare una forza vera, una forza nuova, non una forza solamente di cartelli, di denominazioni, di gruppi portati avanti, ma la forza dell'unità, che è l'unica, dice la parola di Dio, dice il Vangelo di Giovanni, che parlerà al mondo. L'unità diventerà un sistema di evangelizzazione molto più forte di qualunque altro mezzo, di qualunque mass media usato. Perché? Perché sarà proprio un'unità miracolosa. Ma cosa stiamo aspettando per questa unità? Dio sta cominciando a crearla proprio nei nostri piccoli contesti. Non dobbiamo aspettare che si crei un'associazione dell'unità. Già ce ne sono state dell'unità che poi diventano del conflitto e poi diventano della contestazione e dell'autodistruzione. No, non dobbiamo aspettare un'altra associazione dell'unità o degli uomini di buona volontà, ma dobbiamo fare sì che la buona volontà, che la disponibilità, che l'opera che Dio ha cominciato a fare in noi diventi uno stimolo a prendere per mano chi sta percependo questa chiamata, chi sta percependo questo bisogno di risplendere, questo bisogno di comunicare, prendere per mano. E prendere per mano non significa che per prenderlo per mano deve diventare parte del tuo gruppo, o tu devi diventare parte del suo gruppo, oppure dovete fare i patti chiari, amicizia lunga. Perché guardate che tutti i patti chiari che sono stati fatti non hanno per niente garantito un'amicizia lunga. Questo insegna la vita comune, e non solo i patti teorici, ma anche i patti scritti, i patti marchiati con carta da bollo, ma non hanno spattato poi. Hanno creato un impatto di conflitti, di tensioni. Prendetevi per mano. Non sto dicendo di prendervi per mano. Prendetevi per mano. È il messaggio che lo Spirito Santo questa sera ha per noi. Imparate a prendere per mano il vostro fratello. Imparate a prendere per mano il vostro fratello, la vostra sorella. Imparate a sentire la sua forza come la vostra forza. Imparate a coltivare questa unità di amore che vi farà diventare un solo esercito, un solo gruppo, una sola chiesa. Dice, ma come una sola chiesa? Allora bisogna andare tutti in una chiesa, tutti nell'altra? No! Ma vi farà entrare nello spirito dell'essere chiesa. Sapete, per tanti anni, per tanto tempo noi abbiamo cercato di andare in chiesa, di pensare che la chiesa fosse più un luogo fisico. E certo, c'è un luogo fisico dove ci si riunisce, ma il progetto di Dio era molto più grande. Lui non voleva che la chiesa diventasse un luogo fisico. Non voleva che diventasse un luogo, un denominatore comune di una cultura, di una dottrina, di teorie, ma che fosse proprio la natura della vita cristiana, essere chiesa, scoprire cosa significa essere chiesa, relazioni, rapporti, comunicazione. E noi tante volte invece per volerle costruire ne abbiamo perso la sostanza, abbiamo bisogno di ricominciare. E tante volte Dio per farci ricominciare deve buttare tutto giù. Ok, basta, ricominciamo da capo. Signore, ma come è crollato? Non ti preoccupare, quello che è crollato era un castello in aria. Ma quello che ti voglio fare costruire resisterà nell'eternità. Prendetevi per mano, ci dice questa sera lo Spirito Santo. Prendetevi per mano, non guardando quello che sono state le delusioni, non guardando quelli che sono stati i problemi, non guardando quelle che sono state le difficoltà, ma prendetevi per mano con un atto di fede, non più conoscendo l'altro secondo la carne, ma secondo una visione diversa, che è quella di Dio. E questa sera è importante che lo facciamo, è importante. Perché nel mentre che ci prendiamo per mano è come se facessimo una cordata, e allora nessuno rimane isolato, nessuno rimane perduto nella nebbia, nella confusione, perché c'è un cordone di amore, un cordone a cui volontariamente ci teniamo stretti, un cordone al quale ci continuiamo a tenere indipendentemente dalle circostanze, Perché? Perché questo è un cordone che Dio ci ha dato, non è una corda al collo, ma è un cordone di amore, è un punto di aggancio. Dio sa che abbiamo bisogno anche di agganciarci in maniera orizzontale, non è sufficiente un aggancio verticale, quello è il più importante, ma abbiamo bisogno di agganciarci anche orizzontalmente. E allora in questo vogliamo abbattere tutti i nostri pregiudizi, tutte le nostre paure, e vogliamo prendere per fede la mano del nostro fratello, della nostra sorella, sentirlo come parte integrante. E certamente questo lo faremo quando l'altro vuole fare la stessa cosa. È come dire, tante mani si stanno incontrando di persone che vogliono veramente camminare come piccoli bambini verso questa direzione. Forse ce ne sono altre invece che sono troppo occupate a portare avanti i loro progetti, i loro pensieri, i loro piani, le loro azioni programmatiche. Certamente vengono tutti usati da Dio, perché lo Spirito Santo ci usa al di là di ogni cosa, però c'è un gruppo di persone che stanno cominciando a muoversi dentro la Chiesa, e c'è un gruppo di persone che stanno cominciando a prendersi per mano per camminare e dare una dimostrazione dell'unità, dell'amore, che è più grande di qualunque istituzione, di qualunque sistema legante umano. Vogliamo farlo, vogliamo essere tra queste persone questa sera? Ci alziamo in piedi. Vogliamo veramente lasciare che lo Spirito Santo ci unisca a queste mani di questi altri fratelli in un legame di libertà, non in una dipendenza morbosa, in un legame di libertà, ma in un interscambio di cui abbiamo bisogno. Vogliamo, prendiamoci per mani e preghiamo, prendiamoci ora per mani, per le mani realmente, e facciamo sì che realmente lo Spirito Santo ci aiuti in questo momento a non vedere tutti gli ostacoli, tutte le barriere, tutte le delusioni, tutte le volte che abbiamo dato le mani a qualcuno e ci siamo bruciati, diciamo, mani scottanti, o ci siamo gelati, ancora peggio, tutte le volte che, mamma mia, e uno poi è camminato e dice, ma io che cammino con le mani in tasca, non voglio più dare le mani a nessuno. Ma in questo momento Dio ti sta dicendo di tendere la mano al tuo fratello, alla tua sorella, come se la tendessi a Cristo. E se lo fai in questa ottica, non dovrai ritirare la mano, non dovrai averla tagliata, ma questo diventerà un ponte con cui l'amore di Dio comincerà a creare comunicazione, legame. Allora Dio ti dice, tendila la mano, non gliela devi prendere per forza, ma tendila. Supera le tue paure, supera le tue barriere, supera le tue difficoltà di comunicazione. Non cercare di capire, di spiegarti. Quanti chiarimenti, quante spiegazioni abbiamo dovuto fare per non comprenderci di più. Un atto di fede. Tendi la mano a chi la sta pure tendendo verso di te. E queste mani si incontrano. E un'unità nuova si crea. Sentirai il peso. Sentirai le gioie e i dolori del tuo fratello, della tua sorella. Sentirai l'appartenenza a un unico corpo. E questo sarà un miracolo, perché non verrà da un accordo umano, non verrà da uno statuto, non verrà dall'adesione scritta, non verrà dal tuo nome inserito nel computer, non verrà dai diritti e doveri che tu devi sottolineare e sottoscrivere quando entri in un'associazione, in un gruppo. No, ma sarà un'unità determinata, coltivata e portata avanti da Dio. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo riconoscere la tua opera meravigliosa nella nostra vita, al di là dei momenti di difficoltà, di conflitto, di dubbi, di indecisioni, di confusioni, che ci hanno portato spesso a isolarci, a non volere avere più a che fare con nessuno, ad avere paura di vivere insieme agli altri in una maniera più trasparente, che ci hanno portato a indossare delle maschere. Signore, tu stai già preparando un popolo che si possa incontrare senza maschera. Tu stai preparando delle persone che sono passate attraverso grosse crisi, sofferenze, traumi, difficoltà. Hanno perso le certezze umane, ma hanno cominciato a coltivare una certezza nel tuo amore, nella tua grazia. Noi ci sentiamo, io mi sento tra queste persone, Signore, e io voglio tendere la mano e voglio chiederti che ognuno di quelli che hanno avuto un vissuto analogo possano tendere la mano, perché un'unità nuova, una relazione nuova dove non ci si può deludere, possa farci camminare come corpo, come cellula, come espressione dell'unità, dell'amore.